Buon pomeriggio.
Grazie.
Abbiamo visto un po' questa mattina anche nella liturgia che quando si perde la presenza del Signore nella nostra vita si entra in una zona rossa, no? In una zona a rischio, perché c'è il rischio appunto di essere un po' così disorientati. E guardate che questo lo è soprattutto per chi ha giocato la sua vita nel dono e nella presenza del Signore. Insomma, per chi la presenza del Signore è qualcosa che viene e va, insomma, ogni tanto va a messa, se anche la perde la presenza del Signore, tutto sommato non gli succede un grande sconvolgimento, no? Credo anche che se perde il marito, o perde la moglie, o perde i figli, gli succede qualcosa di più, speriamo, insomma, no? Così però, come per loro, perdere una persona così importante, come magari così oggi mi ha chiamato una, mi ha mandato un messaggio, altra napoletana, che tra l'altro davvero ha fatto un cammino molto bello, si è sposata a Napoli a giugno e voleva a tutti i costi che io scendessi al suo matrimonio, ma non era fattibile perché erano i primi giorni di giugno ed eravamo un po' nel periodo cresime, eccetera, eccetera. Anche perché lì le cose cominciano e non finiscono mai, insomma. E purtroppo invece così mi ha mandato un messaggio dicendomi che si trovava a Napoli. Per la verità, prima di partire mi aveva detto che ci saremmo visti settimana prossima per una cosa urgente e niente, mi ha detto che purtroppo la mamma è stata investita e purtroppo dopo 3 giorni è morta, per cui lei è scesa. È chiaro che quando tu perdi una persona così è normale, questo vale anche per noi, no? Certamente per noi smarrire la presenza del Signore è qualcosa che ci destabilizza, quanto più tu sei vicino al Signore e tanto più. E questo vuol dire che la zona a rischio, la zona rossa, si alza sempre di più quanto più tu hai giocato e hai vissuto un'intensità, un rapporto con quella persona lì, in questo caso col Signore. E allora vogliamo farci questa domanda, visto che stamattina il libro dell'Esodo, la parola del Signore ci ha detto: vedi cosa succede, che poi uno questa assenza la riempie con qualche altro idolo, la riempie in qualche modo, e quello è un rischio. Io ho voluto tenere aperta questa domanda, soprattutto impostandola un po' così: come e che cosa accade e come accade che la presenza del Signore a un certo punto nella nostra vita, come dire, un po' svanisce, diventa una presenza un po' assente, un po' sbiadita, un po' così, tra virgolette, dico, non, diciamo così, non così significante, non più così significativa. Al punto tale, e se dico questa cosa non la dico non assolutamente come un giudizio, perché sennò mi rimangerei tutto il discorso di questa mattina, ma come una constatazione, perché è un rischio che corriamo tutti e in qualche modo nelle fasi della vita, credo, soprattutto non all'inizio del cammino, perché guardate che queste esperienze non sono mai all'inizio del cammino, ma sono dentro dopo un po' di anni, perché il vitello d'oro non c'è stato subito dopo il Mar Rosso, c'è stato, è maturato durante il deserto e poi nel bel mezzo dei 10 comandamenti alle feste, allora hanno fatto un'altra festa. invece che l'alleanza con Dio. Avviene in una fase successiva, no? E come si dice anche nella vita matrimoniale, che generalmente anche il momento critico avviene dopo un po' di anni che si vive insieme, no? Perché? Perché il rapporto cambia, perché non c'è più la prima fase dell'entusiasmo, diciamo così, dell'innamoramento, e allora cioè, si entra in una seconda fase, e dove lì bisogna essere molto attenti. Come mai questo accade? Tenete conto che accade, e credo che sia stata esperienza di tutti noi, credo, che quando attraversi questi momenti qui, tu puoi anche passare dei tempi nei quali la presenza del Signore è un po' assente, o quasi, diciamo che c'è, ma insomma, c'è però, cioè, va bene, e tu ormai riesci anche a vivere, tu dici, beh oggi non ho pregato, prego domani, poi domani non riesci a pregare, dici, ma sì, prego dopo domani, e magari passi anche tempi, e neanche, a volte neanche tanto brevi, nei quali tu magari non preghi, sì, fai le tue cose che devi fare, però le fai un po' così perché te tocca farle, e senza nessun interesse. Se devi andare a pregare, trovi sempre una scusa per non andare, e tu hai l'impressione che vai avanti, no? E che la tua vita alla fine va, sta in piedi. Hai la percezione che non è il massimo della vita, però dopo dici, ma io prego mentre, siccome faccio tante cose, il Signore ha detto che anche aiutare i poveri è come pregare, poi noi le sappiamo tutte, troviamo sempre la maniera di fare tombola, e quindi alla fine sta tutto in piedi, no? E noi non ci accorgiamo che nel frattempo entriamo, come c'è nelle zone terremotate, cioè la zona rossa, e ci lentamente avanziamo dalla zona gialla, quella arancione, a quella rossa, e quindi lì gli scossoni sono più forti. Allora, oggi pomeriggio e domani mattina vorrei così ascoltare e meditare qualche parola del Signore per aiutarci a capire e avere qualche attenzione, no? Che ci possa, come dire, aiutare a non correre il rischio di perdere la sua presenza. Perché se noi favoriamo, perché noi non è che scegliamo di perderla, perché nessuno sceglie di perderla, ma senza volerlo favoriamo un pochino che questo accada. E così una vita dove la presenza del Signore è un po' assente o spenta, alla fine è una vita nella quale la differenza cristiana, la differenza non si vede più, non c'è più, e perciò alla fine uno dice, quindi alla fine se nella mia vita questa differenza non c'è più, perché il Signore è una presenza sempre più spenta, più sbiadita, più marginale, alla fine la mia presenza non è più segno del regno, non è più segno di Lui. E allora vi suggerisco un testo, un primo testo dal quale parto, sul quale poi potrete pregare, con un po' successivamente poi un secondo testo con ovviamente l'invito di Gesù. Il primo testo, siamo al capitolo 24 di Matteo, 24, versetto 37 e seguenti. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Per ora mi fermo qui, dopo continuiamo. Il testo ci dice che la generazione dei tempi di Noè, e quindi mentre Gesù parla, anche chi lo sta ascoltando, Gesù sta dicendo, quindi ascolta bene e ascoltate bene anche voi, per non correre lo stesso rischio, è che la generazione di Mosè, di Noè, ai tempi di Noè, ha corso il rischio, e poi alla fine l'ha corso veramente, di annegare, perché il diluvio è arrivato. Loro hanno preso in giro un po' Noè e dicono, ma che tonto quello lì, invece che godersi la vita è là che lavora come un dannato, sabato e domenica compresi. Invece di andare a farsi un giro al centro commerciale, invece di andare, è là che lavora, che costruisce, cosa fa tutta sta barca esagerata, insomma. Ma che si goda la vita, no? E intanto non c'erano due nuvole, e intanto c'era un nero che metà bastava e che avanzava. Ce l'avevano ormai sopra la testa e Noè aveva finito l'arca. E loro continuavano a mangiare, a divertirsi e a fare a vivere la vita in maniera così spensierata e ironizzando un pochino su di lui, finché poi il diluvio è arrivato e l'unico che si è salvato è stato lui. La domanda è, la generazione di Noè è annegata, ovviamente, dentro al diluvio. Ma il diluvio di che cosa? Il diluvio è il diluvio dell'incoscienza. È annegata nell'incoscienza. È annegata nella sua inconsapevolezza della vita e dell'esperienza quotidiana, reale, che stavano vivendo. È annegata per quel modo di vivere la vita reale, il suo quotidiano, che li ha resi incapaci di rendersi conto di quello che non solo gli stava accadendo intorno, al punto tale che non si rendevano conto neanche di quello che stava accadendo a loro. E questo il Vangelo ci dice che era dovuto al fatto che vivevano talmente assorbiti dalle cose, dal modo con cui si lasciavano prendere dalle cose della vita di tutti i giorni, fino al punto di farle senza più sentire e percepire il perché le facevano. Provo a fermarmi un attimo e faccio un esempio che, come sempre, noi lo capiamo sempre quando lo vediamo negli altri, no? Però quando noi vediamo una cosa negli altri dobbiamo sempre imparare e dire che non è un rischio di quella persona lì, è un rischio della vita e della storia di tutti. E quando voi vi sarà capitato di dire, ma quella persona lì, cioè, non si rende conto, ma com'è possibile che continui a vivere così, ad agire così, a comportarsi così? E tu dici, purtroppo ti viene da dire, poveretta, non si rende mica conto, è totalmente inconsapevole di quello che sta di quello che fa, di come lo fa, di come reagisce. Vi sarà capitato, no? Perché vi accorgete che quella persona lì non lo fa con nessuna intenzione, non lo fa intenzionalmente, come dire, perché vuole fare una cosa negativa, perché vuole a tutti i costi. No, no, no. Ma e poi c'è sempre il problema di dirlo, come si fa a farglielo capire, come si fa a dirglielo, come si fa a... Mi viene in mente quando magari al centro di ascolto della Caritas c'è qualche situazione, anche più di una, un po' particolare, dove magari c'è e tu cerchi di trovare appoggio nella mamma per cercare di far leva un pochino sulla situazione. E si ragiona un po' e uno dice, ma purtroppo quella donna lì non si rende mica conto, non si rende mica conto, poveretta, non è colpa sua, lei proprio non si rende mica conto, non ce la fa. E allora magari mi dico, ma cioè uno non può dirgli, signora, come si fa a dirgli certe cose? Allora dico, ma se venga lei, trovi lei la maniera di dirgli le cose, certo. Sì, perché? No, ma perché lei, cioè, lei trova sempre le parole. Eh sì, certo, io ho un vocabolario che voi non avete. Io lo apro il mio, nel mio ci sono delle parole che nel vostro non ci sono, non ho capito. Perché? Perché non è facile magari a dirgli, signora, magari tu vai a trovare la casa, entri dentro in casa e tu cominci a dire, oh mio Dio, ma quella donna qui tutto il giorno cosa fa? È chiaro che i suoi figli, se uno vuole studiare, il quaderno dov'è che lo mette? Il libro dove lo appoggia in questa casa? Lei mi ha persino detto una, si accomodi, io volevo dirgli, è una battuta? Cioè è una battuta, perché io volevo sapere, per terra, cioè potevo sedermi solo sul pavimento. Non vi dico la biancheria fin dove era, non vi dico. E tu dici... Questa donna o capisce che deve, probabilmente la sua giornata, alla fine dice, ma cosa fa tutto il giorno? Perché i figli vanno a scuola, e meno male, che in quel caso lì ti viene da dire, se la scuola durasse 12 mesi, 13 su 12, meglio, perché mangiano, perché sono via di casa. Il problema è, lei cosa fa tutto il giorno? E bisogna trovare una maniera di dirglielo, perché poveretta. E avviene un po' così, questi mica si rendevano conto di quello che gli stava venendo addosso. Allora, accade anche a noi, accade anche a noi. E quando è che accade di fare delle cose e di non renderci conto il perché? Attenzione, sia nel bene che nel male, Cioè, noi ci può capitare di vivere e di fare delle cose buone e di non avvertirne più il perché, oppure di fare qualcosa e di viverlo, magari di farlo in maniera negativa e di non avvertire, di non essere consapevoli. Dico, ma c'è un perché tu rispondi così, c'è un perché tu agisci così, c'è un perché tu fai così. E la persona non sa né l'uno, non sente più né l'uno né l'altro, è chiaro? Può succedere in un verso o in un altro. Il punto sta che noi rischiamo tante volte, noi e tutti, rischiamo tante volte di vivere e di fare le cose della vita, piuttosto che di essere dentro alla vita, dove quello che viviamo e quello che facciamo noi interiormente non lo riviviamo, non lo riviviamo dentro di noi. È come se la vita che viviamo dentro di noi non è ripensata e rivissuta nella dimensione interiore. La nostra interiorità non la rivive, non la ripensa, non la assume e non la porta dentro a consapevolezza. Riesco a spiegarmi? Fatemi un verso. Ho capito. Cioè vuol dire che, per esempio, io posso fare l'esempio, per esempio stamattina, io magari faccio dei gesti, delle opere buone alla Caritas piuttosto che, ma proprio perché li faccio, ma dentro di me, interiormente, queste cose non le interiorizzo e non le porto dentro e non le rivivo dentro di me, queste cose, alla fine, di queste cose, di questo bene, io rimango completamente vuoto. Riesco a spiegarmi? Così, alla stessa maniera, se io sono completamente disattento nei confronti di una persona o nei confronti di, siccome il mio modo di essere, facciamo l'esempio, frettoloso, sbrigativo e non disponibile, non attento, che non riesco a dare tempo, siccome non lo rivivo dentro di me, io non ne divento consapevole e vado avanti a vivere così. E quindi non interiorizzo e non divento consapevole né del bene e neanche del non bene o di qualcosa che non funziona dentro di me, né neanche del diluvio che mi sta venendo addosso. Riesco a spiegarmi? Il rischio è che tutto è vissuto semplicemente proprio perché magari tante cose si ripetono, perché tante cose fanno parte del mio modo, che diventano a un certo punto anche un modo di fare, un modo di essere, perché certi gesti li rifai tutti i giorni, non so, la borsa la dai via tutte le settimane, e sono 13 anni che dai via la borsa, e tu a un certo punto non guardi neanche in faccia la persona a cui la dai. Tu puoi immaginare quanto bene gli fa a lei ricevere una borsa senza essere guardata in faccia, senza essere salutata. Arriverà il giorno che ti dirà: guardi, se la tenga, la prendo solo il giorno in cui lei mi guarda, quel giorno lì la prendo, ma se lei non mi guarda, non mi saluta, guardi, la borsa non la voglio. Io qualche volta mi sarei voluto camuffare, ho detto, mi travesto, magari per non mi lavo per una settimana, così anch'io arrivo là che da 200 metri sente anche lui, arrivo là anch'io un po' così, e mi dà la borsa in quel modo lì, e io gli rispondo e dico, no, guardi, non mi interessa la borsa, la prendo solo la volta in cui lei mi guarda e mi saluta. Io sono convinto che quella persona lì ti guarderebbe e ti direbbe, ah no, mi scusi, no, ha ragione, guardi, davvero, mi raccomando, stia bene, se ha bisogno di qualcosa la prossima volta me lo dica. Non si accorgeva neanche di essere così. Perché? Perché quel gesto lì, ormai lei, quella persona lì dentro, non lo vive, non lo rivive. E per cui da quel gesto lì non è nutrita. Vedete che il contatto con la persona non è, uno non è visitato, perché tu sei visitato e accogli la visita nel momento in cui incontri, e quell'incontro lì poi lo rivivi dentro di te. Allora la visita avviene, la presenza ti arriva. L'esempio è quello di dire, ma oggi mentre camminavo per la strada, così ho incrociato sull'altro marciapiede, ho visto una signora che era lì un po' così, e l'ho vista, mamma mia, così mi ha fatto un po' pensare, mi sono detto, mamma mia, quella signora lì avrà bisogno, chissà dove abita, se è della mia parrocchia, se è di un'altra parrocchia. Forse era il caso magari di fermarla, di salutarla, di chiedere e di capire, perché magari se non era della mia parrocchia gli avrei detto dove andare. Vedete che uno ha visto e dentro di lui l'ha rivissuto, quindi la presenza di quella persona lì c'è, altrimenti la presenza non c'è. E oltretutto tu vivi completamente inconsapevole. Sei inconsapevole del bene come sei inconsapevole del male. Sei inconsapevole della tua giornata, della tua vita. Sono riuscito adesso a spiegarmi? Se ci ripensate, questo è il processo, è quella questione che dicevamo, il famoso processo, il famoso impastare, amalgamare che dicevamo, Vuol dire che io non sono abituato, vuol dire che mi manca quel dare un'interpretazione profonda a partire dalla mia interiorità che mi permette di sentire e di vivere ciò che ho visto, ciò che ho fatto, ciò che ho vissuto, come sono stato, come ho vissuto e fatto le cose che ho vissuto o fatto, quello che mi è accaduto, come mi è accaduto, come lo rivivo, come lo comprendo. Perciò, se noi di solito quando andiamo al mare, io per primo, a parte che per la verità non ci vado mai, se dovessi andare al mare io annegherei di sicuro là dove non si tocca, perché non essendoci mai andato non ho un gran rapporto con l'acqua e per cui sto bene dove tutt'al più si tocca. Però in questo caso guardate che non si annega nella profondità. Il Vangelo ci dice che si annega nella superficialità. È nella superficialità che si annega, non nella profondità. Infatti Noè si è salvato e gli altri nella superficialità, nel non riportare dentro, nell'interiorità e nella profondità della propria interiorità ciò che stava, quello che accadeva nella loro vita, quello che stava succedendo, alla fine uno resta completamente inconsapevole. E quindi allo stesso modo ecco che uno dice, qualcuno mi ha fatto la domanda e mi diceva, ma come si fa a cogliere la visita del Signore? E allora la mia risposta è facendo il contrario di come si fa a perderla. Se la perdi così, vuol dire che la visita del Signore la vedi, la cogli, se tu, mentre hai vissuto una giornata, ti sono accadute tante cose, ti dai un tempo nel quale ciò che hai vissuto, ciò che hai fatto, ciò che hai visto, ciò che ti è accaduto, ciò che ti è stato detto, ciò che hai incontrato, ma magari non l'hai incontrato direttamente, ma magari ti è passato, tra virgolette, vicino. Ma se tu lo rivivi dentro di te, quello lì lo fai diventare, tu diventi il suo prossimo. Perché tu diventi il prossimo di tutto ciò che sei capace di rivivere dentro di te, altrimenti tutto ti passa via e non ti tocca e tu non ti lasci toccare. E così tu la visita del Signore mi dirà, ma io non so, sarò sfortunato io, io non ce l'ho mai la visita del Signore. E gli ho detto, ma gliel'hai dato l'indirizzo e il numero civico? Senti, dagli il WhatsApp? Non lo so. Com'è che tu non ce l'hai e gli altri la colgono tutti i giorni? Il problema non è che non ce l'hai, il problema è che tu non la cogli. E perché non la cogli? E perché vivi come quella generazione lì, il tempo di Noè. E perciò l'invito che ci dice Gesù, e guardate che questo è un invito non solo del tempo di Avvento, mi ripeto su questo, va avanti Gesù nel testo e dice, vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora, non sapete in quale giorno il Signore vostro viene e l'ora. Voi non sapete il momento, il modo nel quale il Signore vi visita. Perciò vigilate, vegliate. E vegliare, vegliare vuol proprio dire darsi la possibilità di rivivere interiormente ciò che è intorno a me, ciò che magari io ho intercettato solo brevissimamente, ciò che magari mi è passato a breve distanza, lo interiorizzo e perciò diventa mio. Tenete conto, nel bene e nel male, perché guardate che la visita del Signore avviene qualche volta anche per svegliarci e per farci rendere conto di dire, cioè, ma ti rendi conto che tu continui a dire non ho tempo adesso? Quella lì è una visita del Signore. Se una persona dovesse dirmi, ma sa che lei continua a dire è già la terza volta che vengo, sono venuto un po' di mesi fa e mi ha detto che non aveva tempo e dovevo venire il giorno dopo. Sono venuto alcune settimane fa, mi ha detto la stessa cosa, oggi mi ha detto ancora la stessa cosa, ma c'è un momento dove lei mi può ascoltare? Cioè, se uno mi dice così, in quel momento lì, la difesa cosa fa? L'autodifesa cosa fa? Aggredisce la signora, ecco, adesso lei viene qui e pretende che io sia qui tutta per lei, ma quella lì è semplicemente una persona che è stata svegliata, vegliare vuol dire svegliarsi, si è svegliata, si è resa conto, il suo io è stato colpito e colto e a quel punto lì si ribella. Ma poi, se rivive questa cosa interiormente, deve benedire e dire, Signore, tu oggi mi hai visitato attraverso quella signora lì che mi ha detto questo. E infatti, Signore, se adesso ci penso, questa parola qui, verbalmente non l'ho mai pronunciata, però mentalmente l'ho detta un sacco di volte anche a te, perché quante volte ho rimandato la preghiera dicendo che non avevo tempo. È chiaro l'esempio? È così che la presenza del Signore, la visita del Signore, tu la perdi e di conseguenza perdi la presenza degli altri, perdi la presenza di te stesso, di te stessa, perdi la presenza della tua vita. Subito dopo il testo di Matteo 24, sapete che comincia ovviamente il capitolo 25, e il capitolo 25 comincia con la parabola famosa delle 10 ragazze, adesso si dice così nel testo, le 10 ragazze, perché voi siete tutte ragazze, e secondo il testo siete tutte ragazze, questo è un bel complimento. Allora, probabilmente le 5 ragazze che anche loro a un certo punto, se andiamo a guardare il testo, anche loro a un certo punto dicono oibò, siamo senza olio, e uno, le altre 5 non so se gliel'hanno detto, ha detto sentite, sveglia un'altra volta, sveglia. Sembro io quando devo preparare la valigia che devo venire via per l'esercizio, che di solito lascio a casa o il dentifricio, lo spazzolino, cioè perché la faccio sempre un po' all'ultimo, perché è una cosa che mi annoia e dico se no la faccio domani, poi la faccio domani, tanto poi devo fare la doccia, devo mettere le ultime cose domani mattina, quindi è tutto. E sveglia, cosa vuol dire? Uno gli viene a dire ma dov'eri con la testa? E che vuol dire esattamente questo? Oppure oggi dici, ma non eri sul pezzo? Oggi si dice così, non eri sul... E certo che non eri sul pezzo. Cioè vuol dire che quell'incontro lì con lo sposo, tu dentro di te non lo stavi vivendo e attendendo. Perché se lo stavi vivendo e attendendo, tu avresti preparato tutto. Invece è l'incontro che c'è tutti i giorni, è l'incontro che c'è sempre, è l'incontro, la messa di tutti i giorni, le lodi di tutti i giorni, i vesperi di tutti i giorni, la meditazione di tutti i giorni, e per cui uno arriva là e l'olio non c'è e la lampada è spenta. Perché? Perché non c'è questa parte dove non è rivissuto dentro. E questo, come abbiamo detto stamattina, se accade col Signore, guardate che accade anche nella vita e con gli altri. Se accade con la vita con gli altri, 9,9 su 10 accade anche col Signore, eh? Perché noi non abbiamo due vite, quella in cappella e quella fuori. No, no, noi ne abbiamo una. Allora voi vi fermerete a vostra preferenza o sul testo di Matteo 24, o se preferite potete guardare in questa chiave, in questa luce, la parabola delle 10 ragazze che vi stanno simpatiche. E la guardate un pochino in questa luce. Come sempre, guardate il testo, vi lasciate un pochino, un po' così, come dire, lo guardate e lo gustate nella bellezza, nel gusto, nel buon sapore di quello che il testo dice e della bontà che il testo vi offre come buona notizia, no? E voi prima di tutto gustate la buona notizia della parola, e mentre prima di tutto la gustate, e poi certamente la ascoltate con la vostra vita, e se ascoltandola con la vostra vita vedete che questa buona notizia, come dire, illumina e fa vedere qualcosa di cui la vostra, la mia, la nostra vita manca e ha bisogno di ritrovare, voi non dovete né deprimervi né fustigarvi né dire adesso passo tutta la giornata in ginocchio. Non serve, ma semplicemente benedire il Signore e dire: Signore, ti ringrazio perché con questa parola tu mi stai visitando la mia vita e mi stai suggerendo e facendo vedere come mi manca e come ho bisogno di fare un pochino più mio quello spirito un po' vigilante che mi permette ogni giorno di avere, di darmi quello spazio e quel tempo nel quale io ciò che ho vissuto, che ho fatto, che mi è successo intorno e che mi è capitato, cerco di riviverlo interiormente perché mi nutra, perché io ne abbia consapevolezza nel bene e magari anche in quello che ho bisogno di correggere, di cambiare e di convertirmi. E magari poi vi accorgerete che magari nonostante fate questo, qualcosa è comunque sfuggito, no? Perché? Ma questo ci sta, perché anche a me capita, come sarà capitato anche a voi. Magari una signora simpaticamente mi dice: Don Massimo, l'altro giorno io sono passata, l'ho salutata e lei non mi ha risposto. Le ho detto: oddio, non le ho risposto. Sì, perché lei stava parlando con una signora, forse non mi ha visto perché sono passata dietro. Ha detto, va bene. Ecco, cioè, normale, insomma, ecco. Oppure, domani eravamo al supermercato, io l'ho chiamata, ma lei stava guardando e non mi ha risposto. E ho detto: guardi, io quando sono al supermercato di solito vado e so cosa devo comprare, poi quando sono là, siccome mi fermate tutti, uno mi racconta una cosa, alla fine sono là e poi mi dico: ma io sono venuto a comprare che cosa? Perché non lo so più, perché alla fine mi avete fermato. Mi avete raccontato tutte le vostre cose che non so più perché sono lì. Sapevo che sono venuto per qualcosa, ma non so più per che cosa devo prendere. Infatti vengo a casa con quello che non... Ho detto, ma forse questo che non ce l'ho. E invece torno a casa e ho due volte quello e mi manca ancora quello per... Ah, ma dovevo prendere... Provate a stare sul testo e poi a domandarvi: ma io dentro alla mia vita quotidiana e quello che faccio lo vivo solo esteriormente o lo rivivo poi interiormente, lo ripenso, lo rimedito? A qualche volta, per esempio, faccio un esempio che vale anche per noi, per esempio dico a quelli della Caritas per stare su quello: ma tu oggi pomeriggio Al centro di ascolto, quante persone hai visto? E ne ho viste una trentina. Ok, tu alla fine della giornata e tra la fine della giornata e il giorno dopo, hai ripensato qualcuno di loro? E no, perché quello che dovevo dirgli gliel'ho detto lì. E vedete che vuol dire che se non hai ripensato a nessuno di loro, vuol dire che quella cosa lì è venuta, è passata, è andata, la tua presenza lì non ha lasciato nessuna traccia in loro, proprio perché la loro presenza in te non ha lasciato niente. Loro non ti hanno toccato e tu non hai toccato loro. E tu, voi provate a pensare, le persone, no? Che vedete tutti i giorni, che ecco. Io ho presente questa cosa che me la sono, pam, mi è rimasta qui e per cui la cerco sempre di tenerla presente. Parecchi anni fa, quando anch'io ero come voi un ragazzo, voi siete ragazze tutta la vita, lo dice la Bibbia, dico, io ho cercato un testo dove c'è scritto che anche noi siamo ragazzi tutta la vita, non c'è. Solo voi donne, poi dicono che le donne nella chiesa, dico, ma persino nella scrittura restano ragazze tutta la vita. Finisco, eh. E mi ricordo che c'è stata una persona, una mamma abbastanza giovane, sui 35 anni, che per una serie di motivi familiari a un certo punto non ha più partecipato, no? E per cui è un po' sparita per parecchie settimane. E poi un giorno lei ha recapitato proprio un biglietto dentro la cassetta della posta della parrocchia, indirizzata alla comunità, sacerdoti, suore e tutti, dicendo che era un pochino amareggiata per il fatto che lei erano 2 o 3 mesi che non partecipava più e non c'è stato nessuno che si è chiesto ma dov'è? Come mai non c'è? Visita del Signore questa. Quando me l'hanno fatta vedere, io ho proprio detto, il Signore visita la sua chiesa e gli sta dicendo qual è il volto, qual è il suo volto. Attività. Questo, organizzazione, riunioni, agenda piena. E poi un volto non c'è più e nessuno si accorge. Vedete cosa succede? Noi perdiamo la presenza. E allora la domanda è, perché bisogna mettersi davanti al Signore, a rivivere la giornata e a riviverla con Lui e dire, Signore, ma se noi abbiamo perso la presenza di questa perché lei ce l'ha detto e a questo punto viene da pensare, ma è l'unica? E magari ne abbiamo perse la presenza anche di altre che non ce l'hanno detto. Signore, siamo certi che noi non stiamo perdendo anche un po' forse la tua o la tua presenza come la stiamo vivendo? Quindi la domanda è, quello che vivo, quello che faccio, la mia vita quotidiana, la mia vita reale, gli incontri, non gli incontri, le cose che accadono direttamente a me, rivolte a me o accanto a me, che accadono agli altri, io come le rivivo, io come le rivivo oppure accadono semplicemente, meccanicamente, esteriormente? E accadono, mi dicono, sai che, oh poveretta, e sì, speriamo che il Signore l'aiuti. Stasera la pregheremo per lei. Ciao. E tutto finisce così. Dobbiamo stare attenti perché altrimenti noi smarriamo la presenza. E normalmente è perché lo spazio della sua presenza l'ha occupato qualcos'altro. Bene, buona preghiera.